fosse la chiesa, c'era la mezza maratona, quindi ci chiedevamo chissà i maratonetti saranno tutti a correre, invece grazie al Signore siamo qua. C'è stata qualche difficoltà con, probabilmente con i parcheggi per raggiungere la sala, ma siamo lieti e felici anche ancora di questa opportunità. L'idea era quella di prenderci un po' per tempo e magari il prossimo anno ci organizziamo un po' meglio per magari collocare il culto in un orario, in questa giornata un po' così complicata, in un orario più semplice per tutti, in modo che si possa raggiungere con facilità la sala. Io vi invito ad aprire la Bibbia nella lettera ai Galati. Leggeremo Galati 5. Oggi parleremo dell'ultimo aspetto del frutto dello Spirito. Quindi un grande sollievo forse da parte di tutti noi. L'ultimo aspetto del frutto dello Spirito, parleremo dell'autocontrollo. Galati 5. Leggerò alcuni versi in modo da, come ultima predicazione sul tema, da riassumere un po' tutto il nostro itinerario, il percorso che abbiamo fatto in queste 10 settimane di fatto. Galati 5, verso 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è. Frutto dello Spirito invece è. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Quindi non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Basiamo il capo. Signore, siamo alla Tua presenza, davanti alla Tua parola. E sappiamo che attraverso la Tua parola Tu ti prendi cura di noi. Grazie per come Tu continui, Signore, a istruirci, a formarci, a rivelarti nella nostra vita. Grazie perché la Tua parola è davvero un'arma potente, una spada a doppio taglio che penetra in profondità nella nostra vita. Chiediamo, Signore, affinché il nostro ascolto possa essere attento e fruttuoso. E Ti chiedo anche, Signore, affinché quello che dirò possa essere fedele alla Bibbia è guidato dal Tuo Santo Spirito. Nel Tuo nome Ti prego. Amen. Cari fratelli, siamo all'ultimo aspetto del frutto dello Spirito, autocontrollo. E dopo aver visto, no, quali sono gli altri aspetti, l'autocontrollo è un po' il termine che chiude un po' questa riflessione che ha fatto Paolo sull'importanza del frutto dello Spirito. E lo fa in qualche modo per contrapporre, no, tutto quello di cui abbiamo letto prima. fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, ire e quant'altro, hanno forse un elemento in comune. Sapete qual è? Che sono tutte segnate da una mancanza di controllo. Sono tutto il frutto da un deficit di autocontrollo. Quindi, quanto Paolo dice adesso, no, che il frutto dello Spirito è anche autocontrollo, quello che sta dicendo è proprio questo. Guardate che in qualche modo la chiave per racchiudere, per spiegare l'efficacia del frutto dello Spirito è concentrarsi e l'importanza di questo aspetto. Dovete essere, dovete coltivare nella vostra vita l'autocontrollo. Anzi, chi ha autocontrollo è chiaro che non può fare quelle cose di cui abbiamo letto prima, perché quelle cose di cui abbiamo letto prima nascono proprio da una mancanza di controllo della propria vita, dei propri sentimenti, delle proprie delle situazioni che si vengono a presentare. Ora, se vi ricordate, noi per ogni aspetto del frutto dello Spirito, per ogni caratteristica del frutto dello Spirito, abbiamo subito segnalato una continuità. Ad esempio, quando abbiamo parlato dell'amore, abbiamo detto che il fondamento dell'amore, qualità, frutto dello Spirito, si trova in Dio, no? Che manifesta questa qualità. Per cui il fondamento del frutto dello Spirito, dell'amore che dobbiamo coltivare tra di noi e nella nostra vita, è nel fatto che Dio è amore. Il fatto, no? Il fondamento del frutto dello Spirito, non so, della pace, della gioia, è perché Dio manifesta la qualità della gioia, della pace, e si trova anche in Dio, quindi c'era una corrispondenza, tranne in quest'ultimo aspetto. Quest'ultimo aspetto non è una qualità di Dio. Dio non ha bisogno dell'autocontrollo. Dio non ha bisogno di controllarsi, di autocontrollo. La Bibbia ci dice in modo chiaro, no? In prima Giovanni 1:5, che Dio è luce e in Lui non c'è nessuna tenebra. Cioè Dio non è tentato in nessun modo dal male, no? Quindi, in questo senso, l'autocontrollo non è una qualità che interessi Dio. Dio, in qualche modo, l'autocontrollo non è una qualità che deriva direttamente da Dio, ma è una qualità che noi dobbiamo coltivare per fermare le tendenze del peccato della nostra vita. Tutte le altre trovano fondamento in Lui, ma l'autocontrollo è qualcosa che io e te abbiamo bisogno, di cui io e te abbiamo bisogno, ma che è qualcosa che Dio non esercita, perché Lui non ne ha bisogno. Quindi questo è il primo punto, no? Paolo chiude questo elenco dicendo: guardate che l'autocontrollo interessa a voi. Dio non ha bisogno di autocontrollarsi, Lui è sovrano, Lui non è tentato, Lui non cade nelle tentazioni, Lui ha una, Lui è diverso da tutto questo. E una delle cose che lo Spirito Santo fa nella nostra vita è proprio quello di manifestare, di far crescere questo aspetto, l'autocontrollo. Guardate, verso 5:25 dice: se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Quindi vuol dire che se tu e Dio vogliamo essere guidati dallo Spirito, vogliamo essere delle persone che camminano secondo lo Spirito Santo, dobbiamo essere persone che si sanno controllare. Dobbiamo essere abili anche nell'autocontrollare. Nell'autocontrollo. Non lo dice solo qua Paolo. La Bibbia, ad esempio, guardate un po' come l'autocontrollo nella Bibbia è importante. Seconda lettera di Pietro, al capitolo 1, ad esempio, leggo alcuni versi che conosciamo molto. Allora, Pietro parla a questi giovani nella fede, no? Per questo stesso motivo, mettendoci da verso 5, seconda Pietro 1 verso 5, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede cosa? La virtù. E alla virtù la conoscenza. Uno dice bene. E poi Pietro aggiunge: e alla conoscenza aggiungete l'autocontrollo. E all'autocontrollo aggiungete la pazienza. Guardate, no, quindi l'autocontrollo è davvero un elemento importante nella vita del credente. Io e te non possiamo crescere nella maturità della fede senza sviluppare questa qualità nella nostra vita. Ora, l'autocontrollo è una virtù che gli antichi, no, valutavano molto. In Aristotele c'è una discussione molto interessante sull'opportunità dell'autocontrollo. A un certo punto dice: guardate, l'uomo è guidato da grandi passioni ed energie nella sua vita, no? E in qualche modo il segreto della vita buona non è quello di far finta che non ci siano queste passioni o questi desideri, no? Ma lui dice il segreto è quello di far convogliare queste energie, no? Indirizzarli, controllarli e portarli verso una direzione buona, che è positiva. Ed è una cosa giusta che Paolo qui in questo testo sta condividendo. Quindi il punto non è quello di fuggire dalle passioni o di scappare dai desideri o di far finta che non ci siano, no? Non ci sta dicendo in qualche modo, no, che l'autocontrollo non significa vivere in un monastero in cima a una montagna, in qualche modo diventare, no, non esporsi a nulla. Non è questo. Ma le energie che tu incontri, le tue passioni e i desideri che hai e le ambizioni, in qualche modo devono essere orientati verso una certa direzione. Questo è l'autocontrollo. Quindi non ignorare, ma orientare, ma portare ad una destinazione che è condivisa, che è prefissata. Paolo condivide questo, certo che lo condivide, però aggiunge un elemento che in Aristotele non c'è, che questo tu non lo puoi ottenere mediante le tue forze. Questo orientamento, questa convergenza, non è una cosa che tu puoi fare con le abilità che ti ritrovi, no, perché in Aristotele manca il concetto del peccato. Lui non conosce come la Bibbia ha la nozione che il peccato corrompe ogni cosa e non conosce neanche l'opera dello Spirito Santo. Quindi io e te possiamo vivere, no, con questa qualità dell'autocontrollo non perché siamo bravi, non perché possiamo impegnarci in questo, ma perché lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo opera nella nostra vita e ci conduce in questa direzione. Quindi è il frutto dello spirito, non è il frutto dell'abilità dell'uomo, non è una tecnica, non è una strategia, ma è lo Spirito Santo che nella nostra vita produce autocontrollo e l'autocontrollo fa a pugni con il potere del peccato. Perché l'autocontrollo non è soltanto una questione di opportunità, ma si esercita, si manifesta soprattutto nella nostra battaglia con il peccato. Ora, fratelli, quanto Paolo dice il frutto della carne, lui dice proprio questo. Guardate che queste cose non è che sono molto distanti da voi. Non è che la fornicazione, l'impurità e la dissolutezza e l'idolatria e la stregoneria siano cose, che distanti mille miglia dalla vostra vita. No, proprio perché sono delle tentazioni prossime, contigue alla vostra vita. Voi lì dovete combatterle e uno degli strumenti che il Signore ci dà è proprio quello dell'autocontrollo. E Paolo pensa, no, ad alcune cose in particolare che guarderemo a breve, no? Pensa ad alcuni aspetti, no, che in qualche modo sono più sensibili di altri. Quindi ricorda, l'autocontrollo è una qualità che può crescere nella nostra vita se noi lasciamo lavorare lo Spirito di Dio nella nostra vita. E quanto opera lo Spirito di Dio, quanto lo Spirito Santo è davvero all'opera, non produce disordine, non produce improvvisazione, non produce confusione, ma produce questo aspetto del suo frutto, autocontrollo. Ora, qualche anno fa c'era una famosa pubblicità delle ruote dei camion. Mi pare che la Pirelli facesse una campagna molto aggressiva no? E una delle immagini era questa, ce n'erano un paio. Una immagine molto forte era quella di un atleta, no? Molto muscoloso, pronto allo start-up di una gara, no? Quindi tipo Bolt per i 100 metri, ma no? Immagina l'attenzione dei muscoli, no? La sua preparazione, pronto lì, e poi l'immagine si abbassava piano piano dalla sua parte alta del corpo ai suoi piedi, e ai suoi piedi c'erano delle scarpette rosse con i tacchi a spillo. Immagina quanto sia stato difficile, no? Per un atleta correre, no? Correre magari, gareggiare per i 100 metri, no? Con i tacchi a spillo, sarebbe stato impossibile. E il messaggio si chiudeva con una frase, che la forza, che il, no? The power, senza il controllo, no? Without control is nothing. Cioè, il potere, no? Senza il controllo non serve a nulla. Quindi tu non puoi correre i 100 metri se non hai l'abilità di controllarti e di andare in una certa direzione. E così anche nella vita cristiana. Noi spesso ci costruiamo, siamo pronti, siamo apparentemente spiritualmente muscolosi, no? Vogliamo fare i 100 metri, però sbagliamo vogliamo gareggiare con le scarpette sbagliate. Non si può gareggiare con le scarpette sbagliate. Se non hai l'autocontrollo, tu stai gareggiando nella vita cristiana con i tacchi a spillo. È chiaro che prima o poi, no? Sbagli, sbandi e ti farai molto molto male. Questo è a cosa serve, no? Essere in grado. Guardate che gli incidenti non sono dati dalla mancanza di forza o di potere, ma l'incidente sempre, anche in autostrada, nelle strade, è sempre dato da una disattenzione e da una mancanza di controllo di un aspetto della guida. E così è nella vita cristiana. No, bisogna l'autocontrollo, è questa virtù che ci permette di andare in questa direzione. Allora, quando Paolo parla di autocontrollo, sta pensando ai cristiani, non sta facendo un discorso teorico, Paolo dice: guardate, voi avete bisogno di autocontrollo perché ci sono dei rischi. E quali sono questi rischi che Paolo ha in mente? Beh, alcuni li guardiamo, e sicuramente uno dei primi rischi che Paolo ha in mente è quello collegato all'immoralità sessuale, all'impurità, alla fornicazione. Dice: state attenti, perché uno dei rischi principali, una delle manifestazioni più naturali e più semplici, dove la mancanza di autocontrollo si realizza nella nostra vita, è proprio nell'ambito, nella sfera intima, nell'immoralità sessuale. E Paolo dice: guardate, perché? Ma questo è ovvio, perché in questa dimensione c'è un'energia, c'è una passione, no? Di cui, che se non controllate in modo opportuno, va a produrre nella vita di tutti dei disastri, delle conseguenze inimmaginabili. E io voglio, dire proprio questo, che il cristianesimo non è contro la sessualità, i desideri, no? non è contro questo aspetto, ma tutta questa dimensione deve essere orientata, capite? Deve essere convergente con i piani di Dio. E guardate cosa dice la Bibbia. Ad esempio, voglio prendere due casi di autocontrollo, uno di autocontrollo che ha avuto successo nella vita di un uomo, e un altro di un caso in cui l'autocontrollo invece non c'è stato e ha prodotto quello che ha prodotto, perché questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Se tu eserciti autocontrollo nella tua sfera personale, sessuale, è uno degli elementi più importanti, perché dove le passioni e i desideri convergono, è proprio lì spesso, no, che abbiamo le battaglie più difficili. Allora, guardate ad esempio il libro della Genesi con me, voglio leggere Genesi capitolo 39, è un esempio della Bibbia, parla di Giuseppe. Lui sta crescendo, è diventato un uomo significativo ed importante, ha un ruolo di grande successo, anche se lui è ancora tecnicamente uno schiavo, però lui ha raggiunto i vertici, no, delle istituzioni, no? E quanto un uomo nella sua posizione arriva ai vertici, no? Arriva così in alto, ha dei gradi di libertà sessuale altissima, quindi può fare quello che vuole. No, però lui nella sua vita in qualche modo manifesta una fedeltà, un autocontrollo che è davvero il frutto dello spirito. Questo non significa che non viene tentato, questo non significa che si chiude in un monastero, questo significa che quando affronta le tentazioni lui sa bene qual è la sua direzione, sa bene chi è il suo maestro, chi è il suo padrone, chi è il suo vero signore e si comporta di conseguenza. Questo è l'autocontrollo. Guardate cosa succede, Genesi 39, leggiamo dal verso 7. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Il giorno egli entrò in casa per fare il suo mestiere, lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me!» Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Questo ha fatto Giuseppe. Questo è l'autocontrollo. Affronta una situazione difficile, una tentazione molto complicata, e lui manifesta questa virtù, questo frutto dello spirito, no? Lui manifesta autocontrollo, e dice: per due motivi io non posso cedere alle tentazioni di questa donna. Il primo è perché non voglio essere un traditore del mio padrone, no? Del mio capo, no? Perché tu sei sua moglie. Ma ancora più importante è il secondo motivo che lui dice, no? Io non voglio peccare contro Dio. Ora, noi sappiamo dall'autore del libro della Genesi che Dio è stato con Giuseppe in tutti gli ambiti della sua vita, nella parte alta e nella parte bassa, nelle cose semplici e nelle cose difficili. Lui è stato un uomo che ha affrontato la tentazione sessuale, l'ha affrontata ed ha resistito, e ha detto: no, perché voglio essere fedele al Signore. Ora, questo è quello che fa il frutto dello Spirito. Ma c'è un altro caso che vorrei guardare con voi, che penso conosciamo tutti, ed è in Seconda Samuele. Se voi prendete in Seconda Samuele, ecco la bellezza della Bibbia, che ci parla della vita, no, degli uomini di Dio per come è. No? Seconda Samuele verso 12, ad esempio, da 11 a 17, ma il 12 è un po' l'apice di questa storia, ci racconta, no, di invece di quello che è successo con un altro uomo di Dio, con Davide. Cosa è successo con Davide? Beh, sappiamo cosa è successo con Davide, no? Che lui in qualche modo non è riuscito a controllare, a reagire, no? Alla tentazione che si è presentata nella sua vita. E quello che è successo nella sua vita è stato proprio questo: il suo peccato deriva da una mancanza di autocontrollo. La Bibbia ci dice, no, che lui vede Betsheba che fa il bagno, e questo non solo lo conduce, no, all'adulterio, ma anche, no, come dire, anche a un omicidio per coprire questo adulterio, no? Perché poi il peccato funziona sempre in questo modo, no? Ha degli effetti a cascata, a domino, che sono deleteri. E malgrado lui dopo tempo abbia sperimentato, no, il perdono, il pentimento, il perdono, la il recupero che Dio ha offerto a lui, le conseguenze del peccato rimarranno molto dolorose nella sua vita. E ci dice proprio questo la Bibbia, che le conseguenze morali del suo peccato, no, di questa mancanza di autocontrollo, malgrado il perdono di Dio, malgrado il pentimento che è manifestato ad esempio nel Salmo 32 o nel Salmo 51, ma gli effetti, le conseguenze della sua azione saranno comunque pesanti, no? E la sua famiglia ne risentirà in diversi modi. Fratelli, questi sono due esempi, ma ce ne sono molto altri. Giuseppe e Davide. Uno positivo, uno negativo. E Davide era riconosciuto, ricordato come l'uomo secondo il cuore di Dio. No? Questo vuol dire che la tentazione sessuale, no? La tentazione all'immoralità, all'impurità, interessa, guardate, state attenti, stiamo attenti, interessa a tutti noi. Nessuno escluso, no, giovani e meno giovani, uomini e donne, no, che chi si trova in una posizione di responsabilità, chi non si trova in una posizione di responsabilità. La tentazione all'immoralità, no, alla fornicazione, all'adulterio, è, guardate, una delle minacce centrali nella vita del credente. E a noi dobbiamo essere attrezzati per affrontare questo, e lo strumento che Dio ci dà è proprio questo, l'autocontrollo, che a volte significa dire no, girare le spalle e andare via, lasciando pure le vesti come ha fatto Giuseppe. Ora, guardate, io so, fratelli, io so quante conseguenze può generare un errore in questa direzione. Certo, c'è sempre la possibilità del perdono e del recupero del Signore. Certo, l'efficacia della croce è lì, ma gli effetti dell'anarchia del peccato, il disordine che si innesta, che si sviluppa, ha delle conseguenze estremamente difficoltose e pesanti. O pensa a quante famiglie, a quanti uomini, a quante donne, no? Proprio perché non riescono a controllare i propri desideri, sono schiavi della pornografia. E non si riesce ad uscire da queste nuove forme di dipendenza, con le famiglie che si distruggono. O pensa a chi vive una doppia vita, oppure a chi nasconde la tentazione, o chi asseconda la tentazione di tipo intimo, no? con altre cose. Guardate, su questi ambiti nessuno di noi può dirsi al sicuro. E noi abbiamo bisogno della forza dello Spirito Santo e dell'opera dello Spirito Santo che ci aiuti a vivere nell'autocontrollo. Ora, quante donne, quanti uomini, no, soffrono ancora a causa magari della violenza domestica, di uomini, no, che non riescono a controllare queste passioni disordinate. Oppure pensa, no, a quante famiglie soffrono per adulteri, no, sistematici, no, quante conseguenze negative sui figli. O pensa, no, agli effetti a volte disastrosi di ragazze madri, no, che sono costrette, no, a vivere in situazioni ai limiti. Quindi Paolo sta dicendo, state attenti, il matrimonio è una cosa importante. Il matrimonio è, la fedeltà è centrale. Nessuno si permetta di intaccare, di sporcare, di minacciare l'integrità del letto coniugale. Questa è una cosa che la Bibbia dice in modo molto chiaro. No, la fedeltà tra uomo e donna che si uniscono nel matrimonio, che è sempre un atto pubblico, oltre che intimo, guardate che lì si gioca tutto nella vita delle famiglie. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è stiamo attenti all'autocontrollo. controllo. C'è autocontrollo nella mia vita? C'è autocontrollo nella tua vita? Come fai? Come ti comporti quando affronti una tentazione? Le tentazioni arriveranno, e ce ne saranno, ma certo a qualunque età, in qualunque circostanza, nessuno di noi può dirsi al sicuro. Fratelli, io ho anche conosciuto uomini e donne di Dio che sono stati costretti a lasciare il loro ministero, il loro servizio, perché hanno sbagliato qui. Certo che Dio perdona, ma quanto un pastore, un leader o qualcuno che è a capo di un'organizzazione di stampo missionario fa un errore di questo tipo, è chiaro che questo è un atto che squalifica moralmente l'individuo e non si può continuare. Come prima, e quanti ministeri, anche molto produttivi, sono stati in qualche modo svuotati a causa di questa mancanza di autocontrollo. Perché magari quando arrivi a qualche posizione ti illudi che tu hai le libertà di poter fare quello che vuoi, e sbagli. L'autocontrollo, l'integrità morale è uno dei principi su cui io e te dobbiamo stare fermi. E dovremmo educare anche i nostri giovani a questo. Dovremmo dire in modo molto chiaro: guardate che la sessualità è una cosa bellissima, ma va sviluppata e vissuta soltanto all'interno della cornice del matrimonio, così come la Bibbia lo intende, un atto pubblico e sociale, oltre che personale. Ma questo lo stiamo facendo, diamo il supporto ai nostri figli a vivere in modo così controculturale, perché tutto il resto va in un'altra direzione, tu vivi le tue relazioni in modo molto semplice, in modo fluido, non è importante, senza responsabilità, ma la posizione cristiana è sempre stata, la posizione del popolo di Dio in questa dimensione è sempre stata molto chiara. No, costi quel che costi, noi siamo per la famiglia, per il matrimonio, è lì che Dio ha progettato di vivere le gioie dell'intimità, non altrove. E dobbiamo essere molto chiari su questo, senza essere arroganti od offensivi, ma non ci sono altri spazi per un cristiano dove si possa vivere questa dimensione. Ma non è per essere bigotti, è proprio perché questo è il disegno di Dio. E io non posso far altro, noi non possiamo far altro che riconoscerlo. Ora, fratelli, questo è forse, come dire, l'immoralità sessuale è forse una delle cose più facili, una delle cose che si incontrano con facilità. Però dobbiamo ricordarci anche che le opere della carne sono diverse, non soltanto sono queste. Forse dobbiamo scoprire come ci sono altri ambiti della vita dove noi dobbiamo esercitare l'autocontrollo, non soltanto la nostra sessualità. Io voglio chiederti questa mattina, d'accordo, è vero che l'intimità è una delle sfere più sensibili, ma pensa al tuo atteggiamento con gli altri. Pensa con quanta facilità ti arrabbi nei confronti degli altri, oppure pensa, non so, forse hai conosciuto qualcuno che magari ha una posizione di grande responsabilità, che a un certo punto con estrema facilità diventa rabbioso magari con i suoi collaboratori, con gli altri, oppure dov'è l'autocontrollo in questi istanti, Oppure pensa anche al tuo rapporto con il cibo, al mio rapporto con il cibo, Un altro contesto dove si deve esercitare l'autocontrollo. La Bibbia è molto chiara, mentre nelle società circostanti, il rapporto col cibo, c'erano le grandi abbuffate che venivano incoraggiate e ricercate. La Bibbia dice: state attenti, fratelli, perché è vero, da un lato c'è l'immoralità sessuale, però guardate che anche il vostro rapporto col cibo deve manifestare l'autocontrollo. Non potete bere e mangiare a dismisura in modo selvaggio, perché anche lì si manifesta l'autocontrollo. Quindi non soltanto nella sessualità, ma anche nelle relazioni con gli altri. Dov'è l'autocontrollo? Quanto si parla con gli altri, quanto si sta insieme agli altri, no? Dov'è, come dire, sono io un uomo che sta coltivando, no, la gelosia, l'invidia o l'ambizione, oppure esercito autocontrollo anche nei confronti di questi sentimenti? Guardate che questo è importante, perché molte volte, no, magari siamo bravi in alcuni ambiti, però non esercitando l'autocontrollo in certi aspetti della nostra vita scadiamo con facilità e la nostra vita non manifesta più la bellezza di Cristo. Però c'è una cosa oltre all'immoralità sessuale importante, davvero importante, dove noi dobbiamo esercitare l'autocontrollo. E sapete qual è? E l'autocontrollo si deve esercitare su un piccolo muscolo del nostro corpo, dice la Bibbia. Un piccolo muscolo che però ha un potere enorme, che può danneggiare no più di quanto tu e io pensiamo. Un piccolo muscolo che ha la stessa forza, ha lo stesso potere di un timone di piccolo di una grande nave. E quell'autocontrollo va esercitata anche nei confronti della nostra lingua. La Bibbia è molto chiara su questo. Prendete con me Giacomo al capitolo 3. Giacomo al capitolo 3, verso 3. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta con me fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, da fuoco al ciclo di vita, della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali si può domare, ed è stata domata dalla razza, dagli uomini. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continua, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono stati fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. L'importanza della lingua, controllare la nostra lingua, controllare il nostro linguaggio, controllare la nostra comunicazione, controllare quello che diciamo e come lo diciamo. La mia parola, perché viene pronunciata? Vuole essere di incoraggiamento, di edificazione, di motivazione, di correzione cortese, oppure mira a fare del male, a pungere, a creare disagio, a fare in modo imbarazzo, a mettermi in una posizione di superiorità nei confronti degli altri? Perché comunico e cosa comunico in un determinato modo? E questo vale, soprattutto vale nella Chiesa. Vale nella comunità cristiana. Fratelli, io ho visto relazioni rovinate tra credenti perché spesso la nostra lingua fa danni, perché non riusciamo a controllare quello che diciamo e come lo diciamo. Spariamo cavolate e poi ci lamentiamo. Guardate che non vale soltanto quando parliamo gli uni con gli altri, ma anche nelle mail, ma anche nei messaggi. Com'è la nostra comunicazione in questi ambiti? Fratelli, io ho visto delle amicizie cristiane e io stesso, no, come dire, ho vissuto questa esperienza che dietro a scambi di posta, di email, no, vengono letti in modo talmente contorto, talmente perverso che si rompono delle amicizie cristiane. Perché tu non hai la persona davanti e pensi e scrivi in modo cioè si generano dei meccanismi distruttivi. Oppure messaggi anche che vengono letti in un tono completamente diverso da quello con cui sono stati pensati. E poi situazioni non si recuperano più. Per cui una chiesa, un cristiano, che riesce a governare la propria comunicazione. Non dobbiamo diventare esperti o giornalisti, non è quello. Ma controllare la nostra lingua. Controllare cosa diciamo, come lo diciamo, quali sono gli effetti di quello che diciamo. È un grande vantaggio. Senza che questo debba in qualche modo portarci a non dire le cose. No, non deve essere un modo per ammutolirci questo. Le cose vanno dette tutte, nel modo dovuto. Si può dire tutto. In modo costruttivo, in modo da non svalorizzare l'altro, in modo che, come dire, no? Che le benedizioni che portiamo sono superiori, no? Ai danni che possiamo generare quando parliamo senza pensarci. Ecco un altro ambito, la nostra comunicazione. Un cristiano maturo si nota anche da questo, non soltanto da come vive la sua sfera intima, non soltanto da come vive a tavola, no? Ma anche da come comunica, da come si pone con gli altri, da qual è la cifra del suo linguaggio, la cifra della sua comunicazione. È importante anche i termini che usiamo. La Bibbia dice in modo chiaro, nessuna volgarità esca dalla vostra bocca. Io non posso seguire l'andazzo di questo mondo. Loro possono dire, no? Possono usare frasi in qualche modo, no? Appariscenti che sono, ma cosa c'entrano con me? No, non sono chiamato a vivere nella volgarità e non voglio starci. E non posso starci. E non posso usare un doppio linguaggio con i fratelli di un tipo e poi con i non cristiani in un altro. No, io sono una persona integra, dobbiamo essere senza divisioni, no? Non dicotomiche, siamo quello che siamo grazie al Signore ovunque andiamo. No? Anche qua. No, come parliamo? Qual è? Stiamo costruendo? Sei di benedizione? Il tuo linguaggio, anche se deve essere di correzione o di sottolineatura, ma lo fai in modo da portare l'altro, no? A crescere per la gloria di Dio? È una grande sfida questa. Chi governa la sua lingua. Bastano delle redini per governare un grande cavallo. Una piccola museruola. È così, Un piccolo timone governa una grande nave. E questa è la saggezza della parola di Dio. Molti di noi forse non sanno neanche, no? Ci sono alcune cose, cosa sia la stregoneria, o cosa siano le orge, o cosa siano queste cose. Non importa. Però questo testo vale per ognuno di noi. Dobbiamo controllarci, dobbiamo sviluppare l'autocontrollo nella nostra vita. E questo vale per tutti, vale per i giovani e vale per i vecchi, vale per le persone deboli e vale anche per le persone forti. La Bibbia parla in questi toni, ad esempio nell'epistola a Tito, dice esattamente questo, soltanto per quando parla dei vescovi, cioè dei responsabili della Chiesa, no? Vale soprattutto per chi ha una qualche responsabilità, però non è soltanto per loro, perché nella Bibbia non c'è una divisione tra clero, chierici e laici, ma questo è un principio che vale per tutti, però vale soprattutto per chi ha un qualche ruolo di responsabilità. Infatti bisogna che il vescovo sia... In Tito al verso 7, al capitolo 1 verso 7, infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno, ma ospitale, che ami il bene, assennato, giusto, santo, temperante. E questo temperante vuol dire nell'equilibrio dell'autocontrollo. Abbiamo bisogno di uomini e donne che vadano in questa direzione. E questo vale anche, ma Pippo, vale anche per le donne, sì? Se guardi sempre in Tito al capitolo 2, ci dice anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, ma siano maestre del bene per incoraggiare le giovani ed amare i mariti e ad amare i figli e essere sagge, caste, eccetera, eccetera. Giovani e vecchi, uomini e donne. Sono queste le qualità che dobbiamo ricercare. Io mi chiedo, fratelli, se molti problemi della nostra vita non sono dovuti spesso proprio a questa semplice mancanza, perché non sviluppiamo autocontrollo. E chiudo con le ultime cose che dice Paolo. L'autocontrollo è importante. Pensa a quanta evidenza c'è nella cultura attorno a noi, nel mondo attorno a noi, quanta mancanza di autocontrollo c'è. Pensa alle tue sfide di questa mattina. Quali sono le sfide maggiori nella tua vita per esercitare l'autocontrollo? Dove sono gli ambiti dove tu devi coltivare questo frutto dello Spirito? Tu lo sai, io non posso saperlo, ma ti incoraggio questa mattina a fare un'analisi accurata della tua vita e dire: Signore, io devo sviluppare i muscoli dell'autocontrollo in questa sfera, in quest'ambito, in questo aspetto. E se non ce la fai, non stare da solo, ma chiedi aiuto ai fratelli o alle sorelle più mature di te. Pensa anche a quali sono le cose pratiche che devi mettere in moto per vivere questo autocontrollo. Se sei particolarmente esposto a una tentazione o a certe occasioni, tu devi dire di no, devi evitare quelle occasioni, no? Se ti bruci facilmente quando ti avvicini al fuoco, non devi avvicinarti al fuoco. E la Bibbia ci dice, alla fine ci dice tre cose, e chiudo con queste. Galati 5, dopo che parla di tutto questo, ci dice, guardate, verso 23, contro queste cose non c'è legge, è la prima cosa. Io non ho delle regole da darti. La Bibbia può enunciarci tutti i principi di questo mondo. Non c'è legge, però il testo qua sta dicendo che non c'è nessuna procedura che tu in qualche modo puoi imparare in automatico. Non è così. Questo è qualcosa che nasce dal carattere cristiano. Devi fare sviluppare nella tua vita il carattere cristiano, l'opera dello Spirito Santo. Devi cercare l'aiuto di Dio. Non è solo una questione di tecnica o di obbedienza a dei principi, a degli enunciati, a delle regole. Certo, sono importanti, però soprattutto, no? Soprattutto devi sviluppare un carattere che viva in modo sano la pienezza del frutto dello Spirito. Incontro queste cose non c'è legge. Non significa che sono contrarie alla legge, ma le regole non bastano. Tu non puoi educare un bambino soltanto con le regole. Devi dare motivazione, devi dare passione, devi dare senso, devi costruire un carattere. E quello che la Bibbia ci sta dicendo qua è che Dio vuole con noi fare allo stesso modo. Le regole sì, ma soprattutto vuole costruire un carattere, vuole costruire nella nostra vita lo stesso carattere di Gesù Cristo. E come lo fa? Attraverso lo Spirito di Dio. Contro queste cose non c'è legge. E poi ci dice ancora, no? Quelli che sono in Cristo, verso 24, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Io voglio consigliare questa mattina che nella mia e nella tua vita ci saranno molte occasioni in cui dovremmo dire no. Non avere paura di dire no, grazie. Ci saranno molte occasioni appetibili, molte opportunità che secondo il mondo saranno treni che non passeranno più nella tua vita. Tu in quelle circostanze dovrai dire no grazie, non mi interessa. Ci saranno, come dire, spazi o luoghi che dovrai evitare, ma non perché te lo dice qualcuno, perché sai che è meglio farlo per vivere, continuare a vivere come cristiano. Ci saranno siti che non dovrai frequentare, opportunità che dovrai evitare, no? Relazioni che dovrai chiudere, perché è meglio fare così piuttosto che soffrire nel peccato e nella ribellione. Ci saranno dei no che dovrai dare. E lo puoi fare non solo perché Pippo te lo dice, ma lo devi fare perché è Dio che lo vuole dalla tua vita. E tu hai un rapporto personale con Lui e tu dovrai rendere conto a Lui. Non tutto ciò che accade nella tua vita o le opportunità che si aprono nella tua vita vanno bene. Per un non cristiano non c'è un problema, ma tu e Dio siamo figli di Dio. E lo Spirito di Dio ci dà questa forza dell'autocontrollo. E l'autocontrollo significa a volte anche la forza di dire no grazie, non mi interessa. Fratelli, io non ho nessuna regola magica, non ho nessuna lista, però tu lo sai quali sono le circostanze della tua vita. Ricordati che per crescere nelle vie di Dio, a volte bisogna dire come Giuseppe, no grazie, e girare le spalle. E la terza cosa è se viviamo nello Spirito, camminiamo guidati dallo Spirito. Qui il termine che usa Paolo è un termine militare. Camminare guidati dallo Spirito. Sapete cosa ha in mente Paolo? Ha la marcia di un plotone, il ritmo ordinato di un esercito, no? Che sente il battito, sente la voce e in modo sistematico, continuo, compatto, unito, cammina e marcia verso una destinazione. L'opera dello Spirito è sempre un'opera ordinata. Camminare nello Spirito significa questo. Senti il battito di Dio e cammina. Senti il battito di Dio e vai avanti in modo ordinato, preciso. Marcia, cammina nella tua vita. No, vai avanti, cammina nelle vie di Dio con il battito che Dio vuole, con il ritmo che Dio vuole, con i tempi che Dio vuole. Cammina nelle vie di Dio. Se noi se viviamo per lo Spirito, allora sentiamo il suo battito ordinato, regolare, costante, che non si stanca mai. Andiamo avanti. Questo è il frutto dello Spirito, e il cui scopo era di far crescere nella nostra vita il carattere di Gesù. Ora, arrivati a questo punto, sono quasi preso dallo sconforto, perché sapete cosa mi viene da dire? Non ce la posso fare. È troppo difficile. Come fai a manifestare l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, no? La mansuetudine, la gentilezza, no? L'autocontrollo? Come facciamo? Non ce la possiamo fare. Ed è vero. Non ce la possiamo fare da soli. Non ce la facciamo. Ora, immagina, no? Se tu dai a un bambino di 15 anni un libro importante, un libro di Dante o I Promessi Sposi, e glieli dai in mano e dici, guarda come devi scrivere in questo modo. È chiaro che il bambino, no? Ti guarda dal basso verso l'alto e preso dallo sconforto dice, io non ce la posso fare, lascio perdere. È chiaro che se tu chiami un bambino che ha la passione per disegnare e gli dici e gli mostri Van Gogh o Picasso o chissà o una grande opera d'arte, dici guarda come devi fare questo, devi essere uguale a questo, devi emulare quest'uomo. È chiaro, no? Che chiunque abbia un minimo di senso ti dice guarda, lascia perdere, non è la mia strada, non fa per me. E così anche nella vita cristiana. Se io se ti dicessi, devi seguire Gesù Cristo, guarda l'esempio di Gesù Cristo, tu devi vivere come Lui ha vissuto, fare le cose che Lui ha fatto, replicare le sue scelte, dire quello che Lui, le cose che Lui ha detto. A me viene un grande scompenso e dico, non ce la posso fare, non riesco. Non è così? Chi può? Però, immagina se la genialità di Van Gogh potesse essere trasmessa al bambino. Immagina se il talento di Manzoni potesse in qualche modo raggiungere il cuore di quel fanciullo. Non cambierebbe tutto? È così anche con Gesù. Non devi emulare, non devi replicare, ma Lui ci manda il suo spirito per vivere come Lui vuole. E ce la possiamo fare. Non è una cosa nostra, ma è l'opera dello Spirito di Dio. È l'opera dello Spirito Santo. Gesù ci manda la sua genialità, ce la dà, gratis, per vivere come Lui vuole. Non è seguire le regole. Questa è l'opera dello Spirito di Dio. Non ce la puoi fare da sola, non ce la posso fare da solo. Però Gesù questa mattina ci dice, la parola ci dice, io vi do il mio spirito perché voi camminiate nelle mie vie come io voglio. Vogliamo accogliere questa opportunità di diventare per mezzo dello Spirito di Dio simili a Gesù. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita con le sfide che incontriamo? Signore, ognuno di noi è esposto in molti modi. E spesso manchiamo di questa forza, di questo autocontrollo. Spesso, Signore, siamo facili a rovinare le opportunità, le relazioni, perché per la nostra passione incontrollata, per i nostri desideri non orientati. Aiutaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, a vivere come Gesù, come Lui vuole. Aiutaci, Signore, a camminare nelle tue vie, vivendo per lo Spirito. Te lo chiedo, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.